in italiano non rende molto l'idea, ma è comunque il giorno del Signore. Domus Dei, domenica. Solo che noi latino non lo sappiamo. Domenica. Andiamo, che significa? Che è il giorno dedicato al Signore. Quindi questo se possiamo così ricordarcelo, ma lo sto estrapolando da questa riflessione di Isaia. Però in queste parole Isaia ci sta dicendo che Dio ci guiderà e ci darà saggezza e partirete con gioia, sarete ricolmi di pace. Tutta questa realtà che Dio ha già preparato per noi, e in questo capitolo 58 ci diceva queste cose: se trattieni il tuo piede dal violare il sabato, dal fare i tuoi affari nel mio giorno santo. Cioè c'è un giorno santo in cui possiamo imparare a pensare e a agire come Dio vuole. Con questo non sentitevi in colpa se avete il turno della domenica, vivetelo con serenità, però per quello che è possibile imparate a santificare, a dare valore a quel tempo che è il tempo che possiamo passare con Dio e anche coi fratelli. E quindi in questa maniera non lo viviamo come una realtà legalista, quindi se non lo faccio chissà cosa mi succede, attenzione, non entriamo in questo meccanismo perverso della legge, per cui ricordatevi che è tutta grazia, ma nello stesso tempo vogliamo cogliere tra le righe di questa esortazione così forte che troviamo che cosa significa il digiuno, che cosa significa vuoi far sentire la tua voce in alto o semplicemente vuoi dimostrare che sei più bravo degli altri. E credo che qui c'è il succo e la sostanza che dobbiamo cogliere. Difatti, in quel tempo diceva al verso 4, al verso 3 diceva: perché abbiamo digiunato e tu non hai visto? Perché abbiamo afflitto le nostre anime e tu non hai notato? Ecco, nel giorno del vostro digiuno voi fate quello che vi piace e costringete a un duro lavoro i vostri operai. Ecco, voi digiunate per liti, dispute e per percuotere empiamente con il pugno. Non digiunate come fate oggi, se volete far udire la vostra voce in alto. Se volete che la vostra preghiera vada in alto, cambiate il vostro modo di comportarvi. Wow. Leggendo questa parola, capite, ritorniamo al Nuovo Testamento, ritorniamo a qualcosa che ci è più familiare, però questo è scritto 700 anni prima di Gesù. Isaia scriveva queste cose in maniera così chiaro, il capitolo 58 di Isaia è molto chiaro su questo argomento, però andiamo a prendere nella lettera ai Galati, quando ci dice quella parola che vi ho citato questa mattina nel telefono, capitolo 5, io dico: camminate secondo lo spirito e non adempirete i desideri della carne. Ma sta dicendo all'inizio del capitolo 5: state dunque saldi nella libertà con la quale Cristo ci ha liberati e non siate di nuovo ridotti sotto il giogo della schiavitù. Rimanere liberi, comprendendo il senso delle cose, vivendo il nostro giorno del Signore non come un'imposizione legalista, o il nostro digiuno, il nostro tempo di preghiera, come un momento di grazia e di speranza, perché nella nostra tradizione religiosa riusciamo a trasformare tutto quello che è grazia in legge. I Galati avevano fatto questo. E a un certo punto l'Apostolo Paolo, quando li interpella, dirà: Galati insensati, ma chi vi ha imbrogliato? Come mai siete passati dallo spirito alla legge? Come mai avete ricevuto la grazia di Dio attraverso lo Spirito Santo, poi di nuovo vi affidate a regole? Come se le regole di una legge potessero darvi vita. Questo non è mai successo e non succederà mai. Le regole possono mantenerci in carreggiata, ma non ci cambieranno mai il cuore, mentre Gesù ci tiene che il nostro cuore sia trasformato dalla grazia. Quindi state saldi nella libertà, il primo versetto del capitolo 5, perché Cristo ci ha liberati, e non siate di nuovo ridotti sotto schiavitù. Più avanti il verso 16 dice: camminate nello Spirito, così non adempirete ai desideri della carne. O semplicemente, come vi ho girato la traduzione questa mattina, non vivrete nell'egoismo, non penserete solo a voi stessi, non diventerete, detto con un termine che usa, dei narcisisti, tanto per qualcuno capisce di che cosa sto parlando, ma state attenti, perché se non vogliamo tornare a diventare, ad essere quei soliti egoisti, abbiamo una sola possibilità, cioè camminare nello Spirito. E questo è vero per me come per voi. E quindi abbiamo bisogno assolutamente. E l'Apostolo Paolo riprendeva con forza, diceva: vi dico, camminate nello Spirito e non adempirete i desideri della carne. Perché la carne ha desideri contrari allo Spirito, lo Spirito ha desideri contrari alla carne, e queste cose sono opposte l'una all'altra, così che voi non potete fare quel che vorreste. Ma come? Sta parlando di libertà, non potete fare quel che vorreste. Ma la mia libertà vuole essere quella del Figlio di Dio. Sono stanco della libertà del peccato. La libertà del peccato mi ha schiavizzato, la libertà del peccato mi ha sedotto e mi ha imbrogliato e ha fatto di me un mostro. Wow. Ma la libertà dei figli di Dio mi ha preso quando ancora ero nel peccato e mi ha fatto diventare suo figlio. E adesso entro in questa realtà di libertà dell'essere quello che Dio mi ha detto che sono. Fai crescere la speranza. Tu spesso vedi: mamma mia, quanto sono lontano dal progetto di Dio. No, fai crescere la speranza. Hai creduto nel Signore? Continua a crederci. Anche questa difficoltà, anche questo peccato, anche questa cattiva abitudine, te la togli nel nome del Signore. Non perché te lo dico io, ma perché lo Spirito di Dio dentro di te ti sta guidando in questa strada di libertà, così che noi non siamo più schiavi dei nostri peccati o dei pregiudizi degli altri, ma servi di Gesù Cristo per scelta volontaria. Quindi capite, prendete su di voi il mio giogo, ci spezzi ogni giogo, ogni catena, ogni legame. Non è una contraddizione. Spezziamo ogni legame, ogni catena che ci lega al peccato, al passato, alla nostra autosufficienza umana. Noi da umani non siamo autosufficienti, non siamo capaci di produrre la grazia di Dio. Una volta spezzato questo legame, per mantenerci in questa strada, camminate nello Spirito. Mantenete questa rotta nel vostro cuore, camminate nello Spirito e non adempirete ai desideri del vostro egoismo, perché i desideri della carne, cioè del mio egoismo, io, il mio io rimane sempre lì sotto le ceneri. Che cosa facciamo? Basta dargli da mangiare un pochino, lui risuscita, che è una bellezza. Avete visto, io l'ho sperimentato tante volte, desiderio di tenere morto, ma poi basta che gli dai da mangiare un po', il tuo egoismo, la tua prepotenza, l'arroganza e tutto il resto viene fuori, che è una bellezza. Cosa dice l'Apostolo Paolo? Dice: se vuoi vincere questa battaglia, fai una cosa molto semplice, vivi nello Spirito. Cammina nello Spirito, cioè dai valore alla vita nuova, fai crescere quella speranza. Ma se voi siete condotti dallo Spirito, voi non siete più sotto la legge, non siete più obbligati dalla vecchia legge. Finalmente questo giogo, queste catene sono spezzate. Alleluia. E se avete dei dubbi, leggete questa parola, dice comunque: le opere della carne, cioè dell'egoismo, sono evidenti e sono adulterio, fornicazione, impurità, dissolutezza, idolatria, magia, inimicizie, contese, gelosie, ire, risse, divisioni, sette, invidie, omicidi, ubriachezze, gozzoviglie e altre cose simili a queste. Sappiate, non c'è nessun sconto. Queste cose, chi pratica queste cose, sta ancora camminando nella carne. D'accordo? Ma io ne ho una sola di queste. È carne, è egoismo, è peccato. Vedi un po' di sgomberare. Come si fa a sgomberare? Non si sgombera dicendo al buio vai via, ma si sgombera dicendo alla luce benvenuta. Ecco perché si dice camminate nello spirito e quindi non darete retta alle azioni della carne. Perché dice appunto il frutto dello spirito, il verso 22, è amore, gioia, pace, pazienza, gentilezza, bontà, fede, mansuetudine, autocontrollo. E contro queste cose non c'è legge. Alleluia. E allora, qualunque cosa sia che tende ad opprimervi, non ve ne occupate più di tanto, ma crescete nella grazia di Dio. Se nella vostra vita c'è ancora di quella roba vecchia là, non sarà a prendere a martellate, non ce la farete mai. Io non voglio più fare questo, io non voglio più fare quell'altro. Io, per quanto c'era qualcuno diceva io non voglio più fumare, ma quando è che hai smesso di fumare? Quando ti sei attaccato al Signore e ti sei arreso, hai detto Signore, se non mi aiuti tu, io continuerò a fumare tutta la vita. Qualcuno ci riesce con la buona volontà, il fumo è solo un vizio attaccato al corpo, ma con l'aiuto del Signore tutto questo diventa, scusate l'esempio del fumo, ma qualunque peccato attaccato alla nostra vita si toglie solo con la grazia di Dio. È il sangue di Gesù che ci purifica da ogni peccato. Ma cosa significa il sangue di Gesù? È la vita di Dio che ci libera dalla morte. Quindi se nella mia vita c'è ancora invidia, maldicenza, cattiveria e quant'altro, non stare a combattere più di tanto, affidati al Signore e preoccupati che il frutto dello Spirito cominci a portare sostanza alla tua vita. Il frutto dello spirito è amore e l'amore non sbaglia mai. E andate a leggere in Corinzi 13 e capite che cosa. Non sto parlando di un amore umano, stiamo parlando dell'amore di Dio, quel Dio che ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unico figlio. Ma il frutto dello spirito è amore, è gioia. Ecco perché una delle prime cose che succede quando ci ravvediamo e ci convertiamo, entra in noi una gioia che non è spiegabile, ma c'è ed è costante e se coltivata continua per tutta la vita, fino a che non andiamo col Signore. Perché il frutto dello Spirito non è solo un po' di questo o un po' di quello, ma è un frutto intero e contiene tutte queste vitamine. Ce le ha tutte insieme. È un multivitaminico il frutto dello spirito. È un frutto che è vivo e che cresce in ognuno di noi per nutrire il mondo che ci sta attorno. Ecco perché amore, gioia, pace. Riesci a litigare con tutti? Può cambiare la situazione. Lasciati riempire dallo Spirito Santo e allora porterai pace anziché portare a discussioni. Ma c'è chi discute anche nel nome del Signore, c'è chi discute a suon di versetti, è carne. Il servo di Dio non contende. vogliono avere ragione, lasciali, non stare a discutere, no? È tempo perso. Quando per difendere Gesù diventi carnale, è tempo perso. Non perdere tempo, non perdere la tua dignità, perché sei un figlio di Dio, sempre. E non puoi parlare di Dio diventando prepotente. Quando lo fai, stai rinnegando Dio con le tue azioni, anche se con le tue parole vorresti difenderlo. Siamo una cattiva testimonianza quando diventiamo prepotenti. Ma l'uomo di Dio fa un passo indietro. Vuoi avere ragione? Io non ho bisogno di avere ragione. So in chi credo, so chi conosco. E quindi il giorno che lo vuoi conoscere davvero, io ci sono. Pazienza. E quante volte divento impaziente? Fa parte della mia natura, io sono sempre stato impaziente, ho sempre voluto le cose già fatte quando le ho appena pensate. Ma ho imparato che ci vuole pazienza. Pazienza con me stesso, pazienza con gli altri. Mia moglie è paziente con me. Per questo che è sopravvissuta in questi ultimi 40 anni. Signore buono, ma sapete chi è paziente con noi? È il Signore. Perché davvero io quando ci penso seriamente dico: Signore, veramente tu sei, non sei solo buono, ma sei anche tanto paziente. Quante volte ho detto: sì Signore, faccio questo, poi dopo non l'ho fatto. Quante volte il Signore mi ha detto: fai a fare quello, e poi dopo un po' mi accorgo che non l'ho mica fatto. Eppure Dio non mi disprezza, ma con pazienza mi riprende e dice: guarda Giacomo, che io ti ho dato quel compito da fare. Ok, grazie Signore per la tua pazienza. E perché non mi tratti male come avrei fatto io? E anche qui abbiamo molto da imparare. Quindi la gentilezza è fuori moda, la gentilezza. Ma vi assicuro, questa benignità nel rapporto con le persone è molto importante. E in quella maniera voi cambiate il clima dove voi siete. Una risposta gentile cambia il clima di una relazione difficile. Ebbene, abbiamo parlato di speranza prima, ma qua dice fede. E non può esserci fede se non c'è speranza. Noi le cose dobbiamo sperarle e poi ci accorgiamo che è diventata fede solida, ma se non c'è speranza, la nostra fede, incominciamo umanamente a sperare le cose, che non è una roba passiva ma è attiva. E frutto dello Spirito, fede. Signore, io credo che quello che tu hai iniziato a fare lo porterai a buon fine. E quindi la mansuetudine, cioè lasciarci guidare dallo Spirito Santo, lasciarci guidare anche dai nostri fratelli. La mansuetudine ci salverà da un sacco di guai. Ci siete ancora? Guardate che lasciarci guidare da persone umane che Dio ha messo vicino a noi è abbastanza difficile. O lo facciamo in modo assolutamente irresponsabile, nel senso che facciamo tutto quello che ci dicono, e questo non è quello che è scritto qua. Qui è scritto che siamo mansueti, cioè ci lasciamo guidare dalla mano del padrone. Quando dico padrone dico Signore, dico il nostro Dio, d'accordo? Quindi questa mansuetudine è lasciarci guidare in modo responsabile. Io sarei molto preoccupato se faceste quello che dico senza pensare, senza ragionare. Mi devo preoccupare. Ma la mansuetudine è anche lasciarci guidare da chi è vicino a noi, ma senza per questo mettere il cervello a... Non dovete spegnere il cervello. Dio vi ha dato intelligenza, vi ha dato conoscenza, vi ha dato tante cose. Fatele funzionare. Queste celluline grigie, bisogna che le facciamo funzionare. Le nostre scelte, noi saremo sempre responsabili. Non potrete andare davanti a Dio e dirgli: ma io l'ho fatto perché me l'ha detto il pastore, o perché me l'ha detto questo, o perché me l'ha detto quell'altro. Attenzione. La mansuetudine è lasciarsi guidare, ma mantenere sempre il cervello acceso. E Dio ci darà saggezza. Anche, vedete, queste cose possono sembrare contraddittorie, ma se camminiamo nello Spirito, capiamo come funziona questo. E in questa maniera ci evitiamo un sacco di guai. Perché quando ascoltiamo chi ci è vicino, che ci vuol bene, potrebbe non essere perfetto, ma Dio sa come guidarci. E quando quello che ti viene detto corrisponde alla pace che hai nel cuore, alleluia, comprendi, accetti e vivi questa realtà e non sei da solo. Ma anche questo è frutto dello Spirito, perché nessuno di noi ha per natura questa mansuetudine. O siamo di quelli che dicono sempre di sì, o siamo di quelli che dicono sempre di no, ma difficilmente abbiamo l'equilibrio di sapere riconoscere, ascoltare e obbedire in modo intelligente. Anche questo è frutto dello Spirito. Quindi non è sempre sì, non è sempre no, ma è sì nel nome del Signore. E quindi questo ci porterà a vivere nello Spirito del Signore. L'autocontrollo, è inutile che ve ne parlo, voi siete tutti così già bravi, ma credo che sia molto importante. Non usate solo l'autocontrollo umano. Qualcuno non ce l'ha per niente, qualcuno ce l'ha un po' di più, ma ricevete dal Signore quell'autocontrollo che vi consente di essere equilibrati in ogni tempo, perché in questa maniera non cadrete mai. E anche se cadete, il Signore vi rialza. E come dice in Isaia, è Lui che ci guarisce, è Lui che si prende cura. Quindi non lasciamoci abbattere da cosa alcuna. Contro queste cose non c'è legge, perché quelli che sono in Cristo hanno crocifisso la carne con le sue passioni, hanno quindi messo a morte il loro egoismo e le sue concupiscenze, e così viviamo. Se viviamo per lo Spirito, camminiamo, muoviamoci altresì per lo Spirito, e non siamo vanagloriosi provocandoci, invidiandoci gli uni gli altri. Sembra quasi strano che l'Apostolo Paolo dica delle cose così banali, ma credo che sia molto importante per noi coglierle, farle nostre e viverle ogni giorno. Così che sia che preghiamo, sia che digiuniamo, sia che facciamo qualsiasi altra cosa, la facciamo nel nome del Signore, ma facciamo andare la nostra voce in alto, la nostra preghiera in alto, la nostra vita un'offerta a Dio per la sua gloria. E quindi, prendendo da Isaia, ritrovandoci nella lettera ai Galati, ci accorgiamo che questo camminare nello Spirito è vivere nella dimensione di Dio, che è già reale per tutti noi. Possiamo cantare un canto che ci guida ad affermare la nostra fiducia nel Signore, e anche il fatto che niente e nessuno ci separerà dall'amore di Dio che è in Cristo Gesù, perché crediamo in Lui.
Per tutto quello che hai fatto, per tutto ciò che farai, per le tue promesse, per quello che sei, io voglio dir grazie a te con tutto di me.
Lui per tutto, Signore.
Per tutto quello che hai fatto, per tutto ciò che farai, per le tue promesse, per quello che sei.
ringrazio, mio Signore.
Ti ringrazio, mio Signore. Ti ringrazio, mio Signore.
Ringrazio perché? Di gratitudine, Signore, per tutto quello che hai fatto.
Per tutto quello che hai fatto, tutto ciò che farai, le tue promesse, per quello che sei, voglio dir grazie a te con tutto di me.
Alleluia, per tutto quello che hai fatto, Gesù. Ringraziamo il Signore con tutto il cuore.